al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Dove l'intelletto s'arresta, procede l'amore che con il suo calore porta all'unione con Dio. Buongiorno, iniziamo con le parole di Sant'Antonio da Padova, a cui è dedicata la puntata di oggi, perché dal 3 all'8 luglio le reliquie di questo popolarissimo santo, popolare in tutto il mondo, saranno per la prima volta in pellegrinaggio nel sud della Francia, non lontano dai luoghi in cui Sant'Antonio predicò il Vangelo tra il lontanissimo 1222 e il 1227. Piccola nota biografica: è vero, si dice Sant'Antonio da Padova, ma Sant'Antonio nacque a Lisbona nel 1195, morì a Padova nel 1231, fu canonizzato dopo un anno dalla sua morte da Papa Gregorio IX e proclamato dottore della Chiesa nel 1946. E ritornando appunto al pellegrinaggio dei sacri resti di questo santo, abbiamo fatto una chiacchierata con Padre Enzo Poiana, che è il rettore della Basilica del Santo. Siamo dunque a Padova. Ricordo che i sacri resti saranno esposti presso la parrocchia e il monastero delle Clarisse a Lourdes, nella chiesa di Sant'Antonio di Tarbes, nel convento francescano di Narbonne e infine nel santuario di Sant'Antonio in Provenza. Ma adesso ascoltiamo le parole di Padre Enzo Poiana.
Sappiamo, ecco, che Sant'Antonio, quando è risalito al nord Italia ed è diventato provinciale del nord Italia, fu incaricato anche di predicare, perché c'erano delle correnti ereticali che imperversavano nelle zone del nord Italia e del sud della Francia. Fu incaricato proprio dal Papa stesso e quindi andò lì, ecco, proprio a confutare, ecco, le tesi degli eretici.
Quindi come mai è stata scelta questa zona della Francia proprio quest'anno?
Il nostro ordine è di recente rifondazione in Francia, perché dopo le soppressioni napoleoniche non ha mai avuto una grande espansione. Solo recentemente, ecco, si sono costituite delle comunità anche con frati francesi, e questi hanno espresso il desiderio di poter celebrare questa loro presenza anche con le reliquie, ecco, con un pellegrinaggio delle reliquie di Sant'Antonio.
Possiamo dire che Sant'Antonio è uno dei santi più popolari al mondo. Qual è il suo carisma? Perché questa forza di attrazione?
Sant'Antonio nel suo tempo e anche oggi continua a proporre l'essenziale della fede cristiana, no? Che è da una parte il Vangelo e dall'altra la carità, cioè il Vangelo come annuncio e come accoglienza dell'annuncio, ecco, dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, che si esprime in maniera alta, ecco, nella incarnazione di Gesù Cristo e quindi nella presenza di Dio in mezzo a noi, nell'assunzione, ecco, dell'umanità da parte di Dio in Gesù Cristo. E dall'altra, ecco, che questo amore accolto deve essere anche un amore che viene non trattenuto per sé, ma viene condiviso con gli altri, sia nella riannunciare quanto ricevuto, sia anche nel compiere le opere di carità. Poi Sant'Antonio è certamente, almeno dalla mia esperienza in questi 7 anni abbondanti di servizio qui alla Basilica come rettore, girando un po' per il mondo, io mi sono accorto, ecco, che Sant'Antonio non è una presenza nel ricordo, è una presenza viva con cui stabilire un rapporto. E questo rapporto i devoti di Sant'Antonio ce l'hanno così confidenziale che a volte è commovente, ecco, ascoltare le loro esperienze e ascoltare come, ecco, si affidino anche al santo. Tanto che moltissimi racconti anche di grazie ricevute e di miracoli operati, ecco, per intercessione del santo, sono, ecco, una testimonianza di questa presenza viva di Antonio.
Testimonianza delle parole di Sant'Antonio è la biblioteca della Basilica.
Lì sono conservati testi antichi, il più antico è del X secolo, e tra i testi antichi, tra i testi antichi ci sono anche i sermoni di Sant'Antonio, il testo più antico, ecco, dei sermoni di Sant'Antonio. Questa raccolta, ecco, di riflessioni, di studi, secondo le modalità del tempo di Antonio, ecco, che non erano tanto le prediche di Antonio quanto dei testi preparati ad uso dei predicatori, perché si preparassero, ecco, e studiassero la Sacra Scrittura e potessero, diciamo, predicare secondo, diciamo, la tradizione della Chiesa.
Tra l'altro, se non sbaglio, Sant'Antonio fu proprio il primo nell'ordine francescano anche a insegnare teologia.
Sì, sì, questo è un altro aspetto importante. Io credo che Sant'Antonio ha portato un contributo notevole al francescanesimo di allora. Diciamo, il francescanesimo non è solo Francesco. Il francescanesimo è fatto da Francesco e dai suoi seguaci. Uno di questi seguaci è Antonio. E Antonio, che aveva capito che l'ignoranza delle scritture era un pericolo per la professione della retta fede da parte dell'ordine di tutti i frati, lui si preoccupò di istruire i frati e ricevette anche da parte di San Francesco il placet. San Francesco scrisse un bigliettino a frate Antonio, così dice, mio vescovo, lo chiama così anche se Sant'Antonio non era un vescovo. A frate Antonio, mio vescovo, mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in essi e in te non si spenga lo spirito di orazione e devozione. Cioè, la preoccupazione di Francesco non era quella di tenere i frati ignoranti, ma di evitare che lo studio diventasse accademia, diventasse qualcosa che ha una finalità, ecco, puramente umana e non il mezzo attraverso il quale, ecco, approfondire la propria fede, la propria conoscenza, ecco, di Cristo e del mistero di Cristo e della Chiesa.
Non possiamo non parlare della bellezza della Basilica del Santo. Non c'è nemmeno bisogno di dire la Basilica di Sant'Antonio, perché è mondialmente conosciuta come la Basilica del Santo. Questo gioiello quando sorge, e se ci può raccontare anche, o perlomeno portarci con lei in un piccolo viaggio virtuale, radiofonico, tra, per esempio, i quattro chiostri della Basilica.
Diciamo che il complesso antoniano non è fatto solo dalla Basilica, ecco, noi quando usiamo questo termine, il complesso antoniano, indichiamo sia la Basilica che tutte le costruzioni adiacenti alla Basilica, che sono ben più di quattro chiostri, perché ci sono tre chiostri, il pubblico può vedere, c'è il chiostro del noviziato, che è del 1400, che è riservato alla vita interna dei frati, insieme al cosiddetto chiostro del paradiso, dove era una volta venivano sepolti i frati, ma esiste il chiostro del pane ancora, quindi il complesso antoniano, ecco, è un complesso molto vasto. Sul terreno dove sorgeva l'antica chiesetta di Santa Maria Mater Domini, dedicata nel 1100, di cui Sant'Antonio era innamorato e dove aveva chiesto di poter morire, di essere sepolto, lì immediatamente sorse la costruzione, ecco, di una chiesa più ampia, ecco, che potesse permettere l'accoglienza dei pellegrini che già da subito hanno iniziato ad arrivare a Padova. Nel 1263, 32 anni dopo la morte di Sant'Antonio, ci fu un aumento dei pellegrini anche dal nord Europa e questo ha portato la città di Padova a chiedere ai frati di ampliare la fabbrica della Basilica. In pratica dal 1231, inizio della costruzione della chiesa, fino al 1350 è stato tutto un cantiere e oggi nel 1350 la Basilica era già con le cupole, ecco, con quanto noi possiamo vedere, mancava solamente la cappella delle reliquie o del tesoro con l'ottava cupola. Certamente, ecco, dentro questa realtà che è la Basilica, nei secoli vari artisti di fama anche internazionale, anche oggi, hanno espresso la loro devozione o la devozione del popolo verso Sant'Antonio attraverso opere artistiche di notevole pregio, perché si va dalla scuola giottesca del 1300 agli affreschi della cappella del Beato Luca che è di Giusto del Menabuoi, al 1400 quando viene costruita la sala priorale e abbellita dagli affreschi del Tiziano e di altri. E così ogni secolo ha lasciato il segno, ecco, della propria devozione. Anche il 1900 ha lasciato il segno con le opere del Dinetto, per quanto riguarda la Cappella di Santa Chiara e la Penitenzieria, e di Pietro Anigoni per quanto riguarda gli affreschi che sono stati realizzati in Basilica in più parti.
La responsabilità di essere rettore della Basilica del Santo, appunto di una basilica e di un santo conosciuto in tutto il mondo.
È la responsabilità dover prima di tutto mantenere il più possibile fede all'insegnamento, alla spiritualità di Sant'Antonio, poi dover fare i conti con un santo che è venerato a livello internazionale, ma anche al di fuori dei confini della Chiesa Cattolica. Perché questo anche bisogna sottolineare. Ci sono esperienze mie personali, ecco, di incontro con buddisti, induisti, islamici, ecco, musulmani, che esprimono una devozione nei confronti di questo santo. Pensi che a Istanbul, nella nostra chiesa di Sant'Antonio, ecco, lì il martedì probabilmente ci sono più musulmani che vanno ad accendere candele al santo che non cristiani.
Questo lei come se lo spiega?
Io non riesco a spiegarmelo, perché dico anche San Francesco è conosciuto universalmente, ma la modalità, il rapporto con San Francesco, un rapporto di ispirazione, no? Cioè piace questa figura per il suo stile di vita, per le scelte che ha fatto, l'ispirazione, ecco, a vivere in fraternità, ecco, con non solo con i frati o dei frati tra di loro, ma con il mondo intero, no? Con le creature stesse, quindi diciamo è fonte di ispirazione, no? Mentre Sant'Antonio è meno conosciuto dal punto di vista della sua importanza come dotto, come teologo, come conoscitore, come scrigno della Sacra Scrittura. Però c'è questa cosa che io cerco di spiegarmi, ma non so neanche spiegarmi, ecco, che è conosciuto, ma è di una conoscenza come se fosse una persona viva, ecco, nella realtà quotidiana di tante persone. Cioè, adesso, per esempio, il pellegrinaggio in Francia, ma bisogna dire anche che sono appena tornati due confratelli che ho spedito in Benin, nella diocesi di Cotonou, dove hanno vissuto 10 giorni, un'esperienza che per loro davvero entusiasmante, portando la reliquia di Sant'Antonio e vedendo un popolo di gente, di tantissima gente che pregava anche di notte, ecco, e hanno accolto con una venerazione, un amore questa reliquia, così da lasciare stupiti noi che forse tante volte, vivendo qui e avendo le cose a portata di mano, le reliquie a portata di mano, non diamo magari quella importanza. Ecco che invece tanti nostri fratelli in giro per il mondo ci testimoniano. Pensi anche, per esempio, quante volte capita che dei sacerdoti che hanno una chiesa in missione, una chiesa dedicata a Sant'Antonio, vengono e chiedono, perché magari vogliono ampliare quella chiesa, un segno. Si accontentano magari di avere un po' di terra da portare lì e dire questa è terra dove sorge la Basilica di Sant'Antonio, o magari una pietra antica di quelle magari che noi abbiamo messo là in magazzino perché magari il pavimento è stato cambiato nei secoli, per poter dire che c'è un legame tra la Chiesa, magari in Africa o in India o in Sri Lanka, e la Basilica di Sant'Antonio.
Direi che questo suo rapporto con la Basilica e con Sant'Antonio è di continua sorpresa. Sento lo stupore dal suo tono, dalle sue parole.
Sì. Io dico che Sant'Antonio in 7 anni, io sono dal 2005 che sono rettore della Basilica, dal 2005 non ha fatto altro che stupirmi. Mi ha stupito e continua a stupirmi.
Meraviglia e ovviamente compiacenza proprio nei confronti di un santo popolarissimo in tutto il mondo. Avete ascoltato appunto il rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Enzo Poiana, perché lo abbiamo intervistato, perché dal 3 all'8 luglio le reliquie di Sant'Antonio saranno in pellegrinaggio nel sud della Francia. E a proposito di segni, al telefono siamo riusciti a raggiungere Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo di Fabriano Matelica. Vecerrica, mi correggono al volo, chiedo scusa, eccellenza, benvenuta.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
Allora, padre Poiana diceva che Sant'Antonio è un santo potentissimo. Lo abbiamo sperimentato pure noi, perché quando l'abbiamo chiamata, lei era appena uscito, lo dica lei da dove?
Sì, sono a Lisbona con un pellegrinaggio diocesano della mia diocesi, Fabriano Matelica, per andare a Fatima. E la prima tappa è proprio Lisbona, e pochi minuti fa siamo usciti dalla cattedrale dove c'è il battistero dove Sant'Antonio è stato battezzato, e poi di fronte c'è la chiesa di Sant'Antonio con la stanza dove è nato e un quadro nella chiesa dove la gente che chiede delle grazie registra attraverso dei piccoli segni come un foglietto e lo infilano nel quadro. Sono segni di una fede popolare straordinari, e quindi io sono molto contento di questo
anche noi.
Evento.
Anche noi. Eccellenza, perché sì. È importante il segno? In questo caso stiamo parlando delle reliquie di Sant'Antonio, tra l'altro ricordiamo canonizzato dalla Chiesa Cattolica un anno dopo la sua morte, il santo canonizzato più rapidamente nella storia della Chiesa.
Sì, e il segno è una piccola cosa che rimanda a una cosa più grande, e perciò tutta la vita passa da piccoli segni a grandi realtà. E il segno è questa presenza della persona, di questo uomo che ha dedicato tutta la vita a Gesù, soprattutto a Gesù bambino, perché l'immagine di Sant'Antonio è l'immagine di un frate che tiene in mano Gesù bambino. Ecco, questo uomo che ha dato tutta la vita a Cristo e diventa un segno di una cosa più grande, l'incontro che noi possiamo fare attraverso di lui, l'incontro con Gesù, e anche noi possiamo tenere in mano Gesù bambino, perché attraverso quella storia, quell'evento, quel fatto di Sant'Antonio, anche noi nei nostri fatti quotidiani, attraverso i piccoli segni della vita, ci rapportiamo con il significato di tutti gli eventi, che è Gesù, che è figlio di Dio e che è venuto sulla terra per far risplendere tutte le realtà umane.
Faccio una domanda, non voglio sembrare ovviamente eretica, però perché non ci basta la devozione a Cristo o alla Sacra Famiglia, ma cerchiamo l'uomo santo?
Sì, perché Cristo è una realtà umana, è una realtà umana vivente, è una realtà umana che si incarna in certe persone. San Paolo diceva: il mio vivere è Cristo. Sia che mangiate, sia che beviate, e sia che dormiate, fate tutto per Cristo. E allora, per poterci immedesimare nel fascino dell'incontro con Cristo, la via migliore, la via umana, è proprio quella dei santi, perché sono coloro che più hanno incarnato Cristo, l'hanno vissuto. A me ha fatto questo effetto questa mattina, ma che grand'uomo, ma perché per me Gesù ancora a volte è un estraneo, è lontano, per lui invece era una presenza viva. C'è il fascino proprio di questo incontro.
Padre Pojana, il rettore appunto della Basilica di Sant'Antonio a Padova, ci ha detto che la gente ama Sant'Antonio non tanto per le sue doti di grandissimo oratore, ma per la sua semplicità. È questo allora che andiamo cercando.
Sì, Sant'Antonio è grande in tutta la sua persona, ma il fascino di Sant'Antonio sono anche le sue prediche, e le nostre prediche tante volte sono basate più su intellettualismi e su discorsi che sull'esperienza viva, in carne, in corpore vivo, della presenza di Gesù che trasforma la vita. Ecco, e quanto abbiamo noi sacerdoti, abbiamo da imparare dai santi che hanno trasmesso Cristo sia con la vita sia con la parola.
E noi abbiamo bisogno di sentirci protetti da voi dai santi, ovviamente.
Sì.
Io ringrazio Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo di Fabriano Matelica, in pellegrinaggio. Quindi prossima tappa quale sarà?
Fatima, fra qualche ora arriviamo alla grotta dove la Madonna è apparsa ai tre pastorelli, e non vedo l'ora di arrivare perché vado per chiudere l'anno vocazionale. Abbiamo dato come tema alla diocesi educare alla vita come vocazione, e allora vado per ringraziare perché la Madonna mi ha dato già un nuovo seminarista quest'anno, un professore di filosofia di 28 anni che a settembre entrerà in seminario, e vado per chiedere anche altre belle vocazioni.
Una preghiera anche per noi, grazie.
Prometto che davanti alla Sacra Immagine della Madonna di Fatima ricorderò voi giornalisti di Radio Vaticana e tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Eccellenza, davvero grazie di tutto.
Grazie.